nella vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Tra l'altro, niente panico, io lo inizierei con questo ricordo. Nel 1958, come oggi, per la prima volta al mondo, una donna si mise alla guida di una monoposto nel maggior campionato automobilistico mondiale. Era una 31enne napoletana, Maria Teresa De Filippis. Aveva una Maserati 250F e correva da privata al Gran Premio di Monaco di Formula 1, insomma, con Bernie Ecclestone, però tra i 14 piloti che mancano la qualificazione. Però insomma, per noi donne, per sfatare questa passo. Storia della donna al volante,
sì, basta.
Niente panico, lei ne sapeva. E wow, 1958, per ricordare la figura di questa donna, Maria Teresa De Filippis. Di cosa parliamo oggi? Buongiorno Paolo.
Buongiorno Rosy, buongiorno a tutti. Parliamo di cibo e scienza. Un bellissimo abbinamento. Quando c'è da parlare di cibo è sempre un piacere, quando c'è da parlare di scienza a volte devi conoscere bene il cibo che mangi, gli imballi nei quali quel cibo arriva. E quindi sono stato per il weekend a Mantova, dove si è tenuto il Food and Science Festival, che è un raduno di esperti dei settori legati all'agronomia, all'agricoltura, all'alimentazione e alla scienza in generale, per parlare di cosa si può fare dal punto di vista scientifico e dal punto di vista alimentare per dar da mangiare a tutti, per mangiare meglio, mangiare bene, mangiare più sano. E sono venute fuori tantissime cose interessanti, e magari oggi ne accenneremo qualcuna, ma davvero ho visto di tutto. Mi sono cimentato anch'io nel fare una conferenza sull'alimentazione in senso lato, nel senso che dobbiamo nutrire gli scienziati che portano gli astronauti a raccogliere informazioni sulla loro composizione fisiologica, come funziona il corpo quando sei in viaggio verso la Luna e ritorno. E soprattutto la cosa più bella è l'atmosfera di voglia di conoscere, di entusiasmo. Tantissima gente presente, tutti interessatissimi, tante conferenze, una più gustosa dell'altra da sotto tutti i punti di vista.
Che bello che ci porti il riassunto di questa due giorni, quindi sì. Nel Mantovano, anzi a Mantova, una città bellissima anche a livello di patrimonio storico, storico dell'arte. E quindi benvenuto Paolo, bentornato. Siamo anche curiosi di sapere che cosa hai raccontato tu, perché ci intriga, sì. Perché io voglio tornare su questo Artemis, una missione che non è mica finita e che ha come obiettivi, insomma, tutta una serie di cose, ma effettivamente a volte non ci si pensa a come sopravvivano gli astronauti in questi viaggi. Sì, abbiamo un po' capito che gli spazi sono cambiati rispetto al passato come spazi abitativi.
Sì, ma neanche tanto.
Tanto.
Abbiamo fatto una piccola simulazione. La cabina è un po' come quando vai all'agenzia immobiliare per comprare una casa, no? Ti fanno vedere, ecco, questo è il soggiorno, nelle foto sembra una piazza d'armi. Poi quando arrivi fa, ma scusa, questa cosa cappuccino, no, questo è il soggiorno. E quindi il grandangolo esagera un po' le dimensioni, la capsula è molto piccola, poi ne parliamo con
dai,
i dettagli,
ti prego.
Con un piccolo esperimento che consiglio anche a tutti di fare a casa, perché rende veramente cosa significa viaggiare oggi verso la Luna. È un'altra cosa rispetto ai viaggi intorno alla Terra che abbiamo visto in questi anni, questi decenni con la Stazione Spaziale Internazionale.
Ci torniamo dai. Tra un disco.
Gli orologi intorno a noi si confonderanno le stagioni. Guardami negli occhi che si incrociano coi tuoi. Stiamo insieme, offrimi da bere. Pensa quanta gente che è passata già di qui, quanti tradimenti e matrimoni. Pensa quante volte sembra proprio che non va e poi cambia tutto in poche ore. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già. Una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. We'll be right back.
stare lì a fare ginnastica, mentre fuori c'è quel tempo grigio, nelle cuffie il ritmo di una musica che ti porta in qualche posto figo, tutti quanti presi da qualcosa di importante che non è importante per niente. Siamo indaffarati a cancellare le impronte della nostra vita precedente, e non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Tutte le promesse che hai dimenticato poi, te lo dico, non ti preoccupare. In questa avventura siamo tutti marinai, non c'è vento che potrà ingannare. Dentro a quel bicchiere di tequila che berrai, quando avrai qualcosa a cui brindare, mettici una goccia delle lacrime che noi mescolammo in fondo al nostro amore. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima che ricomincerà, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che mi emoziona, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Che è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita.
È pieno di vita, cantava Jovanotti nel 2015. Sarà pieno di vita Marte tra un paio d'anni, perché quando cominceranno a spedirci, prima bisogna creare l'habitat naturale che ci consenta di vivere meglio. Dicevi, uno dei temi è quello alimentare.
Sì, perché è un po' come fai una gita, no? Una gita ti porti tutto da mangiare, se anche vai in un posto dove non c'è niente da mangiare ti arrangi per qualche giorno, lo puoi fare, ti porti tutto da casa, tutte le vettovaglie. Ma se devi starci più a lungo, e per esempio una missione su Marte sono almeno 500 giorni fra viaggio andata, viaggio ritorno e permanenza di un mesetto circa.
Ma quanto stai via? 500 giorni?
Infatti si fanno i test sulla Terra, ci sono delle persone che si isolano dentro degli habitat che simulano un po' l'interno di un'astronave e stanno 500 giorni senza contatti fisici con l'esterno. Possono comunicare via radio, hanno il ritardo radio come se fossero lontani nello spazio.
No.
E è stressantissimo, un sacco di gente poi sbrocca, litiga.
Ti credo.
Quindi non è facile.
Sai che farebbe bene a un sacco di gente fare l'esperienza terrena di fare questo isolamento? Dici, ripigliati zio, così.
Sì,
ecco,
sì,
e poi ti mandano a fare...
Ripigliati zio, è il nuovo slogan dell'Agenzia Spaziale. Sì. Ripigliati zio, ti mettiamo dentro per 500 giorni. Ma com'è andato l'esperimento? Per lui malissimo, noi veramente bene. Guarda, 500 giorni alla pacchia.
Io penso che ci sia una lunga lista delle persone che ci stanno ascoltando.
Accettiamo
le iscrizioni. Manderei quello, iscrivi altri, no? Quei giochi di televisivi.
È come quei kit che puoi comprare il regalo, fa sì, ti regaliamo la sauna, ti regaliamo 500 giorni in isolamento.
Là.
Che bello, come gentile, ma quanto costa? No, non ti preoccupare.
Tutto a spese
offriamo
nostre.
Offriamo noi, siamo contenti.
Va bene,
ma seriamente parlando, allora Food and Science Festival, se vi interessa tutti i dettagli sono presso foodsciencefestival.it, e uno degli ospiti, delle ospiti che ha parlato è Stefani De Pascale, che di mestiere è professore di orticoltura e floricoltura Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria. Ho avuto il piacere di sedermi a un tavolo con lei per chiacchierare fuori onda dopo la sua conferenza. E lei si occupa di agricoltura spaziale. che sembra un controsenso, diciamo, come vai nello spazio, che ti serve la verdura nello spazio, l'agricoltura in generale, e invece ti serve perché devi portare alimentazione, devi anche dare benessere psicologico. Una delle cose che si è visto con le piante, c'è una piccola serra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dove viene cresciuta già dell'insalata, sì, ed è stata già assaggiata da alcuni degli astronauti, è buona, sì sì, ma soprattutto quello che salta fuori abbastanza inaspettatamente è che è l'unico posto verde a bordo della stazione. E la gente, gli astronauti che stanno là, magari per 6 mesi o un anno, vanno là per vedersi un po' di verde.
Ma che bello!
Una fogliolina di insalata, mi mancava tanto! Sì, ecco, fai così.
Però crediamo che sia vero, ci viene in mente il racconto di tutti questi film spaziali, anche di coltivazioni un po' più inquietanti, come quel film, adesso non mi ricordo il titolo, che avevano pensato che fosse un elemento naturale così tranquillo, questa piantina è poi diventata una cosa devastante.
Il giorno dei Trifidi?
No, come si chiama? Dove te lo
dico? Piccola bottega degli orrori?
Tipo, un grande orrore. Comunque, facciamo così. Sì, creiamo della suspense. Ci torniamo tra un disco per sentire la tua ospite. Sai che mi fa quasi nostalgia. Pensa veramente se ci trovassimo. A volte diamo tutto per scontato, ma ci fai riflettere su questa presenza del verde. Non sappiamo apprezzare le cose fino a quando non ce le abbiamo più, Paolo. Ci torniamo. Dai.
Strong. Dai dai, Ico, dale, dale, let's go. Dai dai, Ico, dale, dale, let's go.
Come follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away.
Sweat and blood to write your story.
Sono 20 anni che mandiamo rover su Marte. Chissà che cosa ha trovato. Questo campione è un'unica grande cellula, sicuramente biologica. La prima prova incontrovertibile della vita extraterrestre.
Finalmente sono papà. Sarà una bella lotta per l'affidamento.
È bellissimo.
Il primo contatto che avremo con una forma di vita extraterrestre può determinare il corso dei nostri successivi rapporti. Non dimentichiamoci del letale impatto che abbiamo avuto su innumerevoli popoli di questa terra, che si sono fidati di noi, che ci hanno accolti e che abbiamo distrutto con la nostra avventatezza. La vita che conosciamo.
Cosa potrebbe mai andare storto?
Aiuto, metti la patata che si rivolta, cioè metti che cosa potrebbe succedere, una modifica genetica.
Io
del tubero.
La patata è assassina, sì sì sì.
Potrebbe, su Marte potrebbe, Paul. Io mi interrogo, ma tu mi devi tranquillizzare, sì, perché sì, il programma ce l'hai in mano tu.
Allora,
questa
allora
era Life.
Ma esatto, Life, film di 2017 con Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson. Scientificamente opinabile, mettiamola così.
Okay, meno male.
Ti porti un organismo per la prima volta, trovi un organismo extraterrestre, lo porti. Sicurezza? No, ma parliamoci, facciamogli i grattini.
Facevano così.
Mettere i guanti di sicurezza? Ma no, oh. Cosa vuoi che sia? È così puccioso. No, non si fa così. Si chiama Planetary Protection, c'è un ufficio apposta che serve per proteggere la Terra dalla contaminazione.
Ah, c'è un ufficio?
Sì, 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 si chiama proprio Planetary Protection. Non è che dobbiamo difenderci dagli alieni che arrivano gli schivolanti, non è quello il senso. È che devi evitare di contaminare gli altri pianeti e devi evitare che gli altri pianeti possano contaminare te. Noi qui sulla Terra.
Ecco, meno male.
Ma noi invece vogliamo esportare insalate. In realtà è un po' più esatto parlare di esportare agricoltura, e in questo senso ho parlato appunto con Stefano De Pascale, che appunto è professore di orticoltura e floricoltura all'Università di Studi di Napoli Federico II, si occupa del Dipartimento di Agraria e lei ha una specialità molto particolare, agricoltura spaziale, e quindi gli ho chiesto ma come mai, cioè perché si parla di agricoltura spaziale quando c'è l'agricoltura terrestre, pensiamo che l'agricoltura sia una cosa tipicamente terrestre, quindi vediamo se nella sua...
Beh, c'è bisogno di parlare di agricoltura spaziale perché se, come sembra, vogliamo esplorare pianeti lontani, se vogliamo tornare sul nostro satellite, dovremmo supportare la vita dell'uomo, e per fare questo dobbiamo portare le piante con noi. L'agricoltura spaziale è molto banalmente la pratica di coltivare piante in ambienti extraterrestri per supportare la vita dell'uomo.
Ecco, lei la fa molto semplice, sì sì, è banalmente. In realtà è una cosa molto complicata perché devi fornire luce, devi fornire un terreno che sia sano e contenga tutti gli elementi nutritivi necessari per le piante. Devi fornire tutta una serie di risorse, l'acqua per esempio, poi ci deve essere un giardiniere, immagino, che si occupa di queste piante. E c'è uno studio che riguarda molto da vicino l'idea di usare queste piante per dar da mangiare agli astronauti quando saranno sulla Luna, quindi si fermeranno là per qualche tempo, e quando eventualmente in un futuro non molto vicino gli astronauti arriveranno su Marte e si fermeranno a lungo. Portare le cose dalla Terra verso Marte è costosissimo, ancora più costoso che portarle verso la Luna, e quindi se riusciamo a costruire in loco delle serre, delle piantagioni, chiamiamole così per semplicità, allora diventa possibile ridurre i costi e magari stabilire anche una piccola base sulla Luna e su Marte.
Mi vedo il bando di concorso in futuro, no?
Cercasi,
cioè, tutti gli skills, esatto, hai il pollice, cioè sei esperto in astrofisica, hai il pollice verde, bene, allora...
Sì, sì, beh, in effetti se guardi The Martian, per esempio, uno dei componenti della missione, ok, è fantascienza, però è basata abbastanza da vicino sulla realtà, era una persona esperta, era un agronomo, tecnicamente, non un botanico come dicono nel film, era un agronomo, l'ha detto, me l'ha spiegato Stefano De Pascale, non è che ci sono arrivato io. E quindi abbiamo cominciato a chiederci esattamente come funziona questa cosa e cioè che tipo di piante porti. Sentiamo giusto un brevissimo,
certo,
intervento che spiega esattamente che tipo di piante verranno portate nello spazio.
Beh, nessuna mostruosità green, nessuna piccola bottega degli orrori, ma porteremo le piante che sono alla base dell'alimentazione dell'uomo anche sulla Terra. quindi praticamente cereali come il grano tenero, il grano duro, il riso, tuberi come la patata, radici ingrossate come la patata dolce, soprattutto leguminose, importantissima fonte di proteine come la soia, i fagioli, le lenticchie. A questi si aggiungeranno i cosiddetti ortaggi pick and eat, cioè raccogli e mangia, come i pomodori, le insalate, i ravanelli. Ovviamente nell'ambito di queste specie noi selezioniamo le cultivar più adatte ad ambienti spaziali. Che cosa intendiamo? Nel senso, cultivar che si adattano a vivere in habitat che dovranno essere creati su Luna e su Marte.
Una bella sfida.
Infatti a questo proposito Dante dice, ma scusate, nelle habitat vari ci sono, sapete se su Marte ci sono anche le zanzare?
No, se non ce le portiamo, no. Tranquilli.
Invece Isa dice, io su Marte sarei felice con i libri, musica, un cinetto, mia figlia se vuol venire e i miei aspirapolveri.
Okay. Beh,
siamo già a posto, abbiamo già una community. Sì. Permettimi la battuta, gli Stones, Rolling Stones, In the Stars, così eravamo a tema. Loro escono a luglio con un nuovo disco e questo è il singolo che anticipa, che stiamo ascoltando da un po'. Anche loro un po' alieni,
inossidabili.
Inossidabili. È veramente...
Possiamo mandarli su Marte senza la tuta, tanto questi
Survivor, ecco, esatto. Tornando invece alla tua ospite molto interessante che hai incontrato questo weekend tra scienza e food. Un bellissimo weekend dove tu hai potuto anche fare la tua conferenza, dopo ci racconti, sì. Hai chiacchierato con questa professoressa.
Infatti mi sono fatto spiegare esattamente che cosa devi portare. Vuoi crescere una pianta di quelli che hai elencato prima sul suolo marziano, devi portarti anche, non so, il suolo terrestre perché è quello è fertile, mentre quello lunare marziano è bombardato dalle radiazioni, è sterile per qualche motivo. E lei ci ha dato una risposta dettagliatissima che spiega esattamente che cosa c'è da fare.
Beh, allora noi stiamo lavorando alla cosiddetta strategia ISDRU, cioè in situ resource utilization, quindi alla possibilità di ridurre il bagaglio, il grande bagaglio che dovremmo portare con noi utilizzando risorse disponibili in situ. Tra le risorse disponibili in situ c'è la regolite lunare, la regolite marziana, cioè i suoli extraterrestri. Ovviamente noi non possiamo lavorare su regolite lunare o su regolite marziana, perché la regolite lunare ce n'è pochissima, a costi elevatissimi, regolite marziana non ce n'è, quindi utilizziamo i cosiddetti simulanti di regolite che sono prodotti dalla NASA in laboratori e grazie ai tanti dati che sono stati prodotti nel corso degli anni dalle missioni ESA e NASA. Ovviamente questi sistemi dovranno essere accompagnati da tecniche per migliorare le regoliti, perché le regoliti non hanno le caratteristiche per supportare la coltivazione di piante. Quindi per fare ciò utilizziamo sostanza organica pretrattata da diversi organismi, quindi gli scarti, per intenderci scarti organici dell'equipaggio, scarti alimentari, che possono essere sottoposti a diversi trattamenti di degradazione utilizzando per esempio microrganismi, ma anche insetti. Noi per esempio abbiamo lavorato in un progetto con l'Enea a utilizzare l'Hermetia illucens, la mosca soldato nera, che ha anche un altro vantaggio perché le larve sono eduli, per cui possono integrare l'alimentazione dell'uomo, oppure per esempio microfunghi, un altro aspetto a cui abbiamo lavorato con l'Università di Pavia. Chiaramente l'ambiente lunare, l'ambiente marziano è un ambiente estremo, quindi sarà necessario creare degli habitat protetti dalle radiazioni. All'interno di questi habitat dovranno essere pressurizzati, dovranno essere ricreate tutte le condizioni ambientali per la vita in generale, per la coltivazione di piante, quindi temperatura, umidità relativa, composizione dell'atmosfera, ma anche luce artificiale. E come dicevamo, potremmo coltivare o utilizzando sistemi idroponici e aeroponici, un po' come quelli che si vedono nelle serre high-tech terrestri, perché la gravità c'è, quindi a differenza della Stazione Spaziale Internazionale, su Luna è un sesto della gravità terrestre, più o meno su Marte un terzo della gravità terrestre, quindi questo ci consente di utilizzare tecniche più simili a quelle che utilizziamo sulla Terra, oppure appunto potremmo pensare di utilizzare regolite migliorata con sostanza organica pretrattata.
Ecco, io adoro l'eleganza con la quale Stefania De Pascale riesce a descrivere questo fenomeno, perché lei parla di regolite migliorata con sostanza organica pretrattata. Sì, se avete ascoltato bene il suo intervento avete capito qual è quella sostanza organica, quella che si usa anche per fertilizzare il terreno sulla Terra.
Il concime.
E sarà quello degli astronauti in questo caso, quindi è come dire produzione doc.
Certo che poi ha detto già regoliti, fa un po' strano, sì, da ascoltare, sì. Poi quando dici idroponici, cosa significa? Aspetta, io ho cercato intanto che parlava, sì. Idroponica, questa tecnica di coltivazione delle piante senza la terra.
Sì, esatto,
ah,
sì,
ecco,
sì.
Non sapevo.
Vanno a pescare direttamente l'acqua e tutte le sostanze nutritive che servono nell'acqua, che è appositamente additivata,
sì.
E funzionano molto bene, nel senso che le piante crescono tantissimo perché non hanno stress.
Ma vedi?
Cioè, sai, Lei dice, è bellissimo, perché poi lei si immedesima molto nella pianta, no? E dice, no, perché la pianta normalmente è stressata, poverina, perché deve cercare l'acqua, deve cercare le sostanze che le servono, mentre qui ce le ha pronte, quindi la pianta è scialla, è molto rilassata, sì. No, ha detto esattamente così, questo ce l'ho aggiunto io, certo. Però il senso era quello, quindi l'idroponica è una
idroponica.
Di quelle... Si usa anche sulla terra in molte situazioni per avere coltivazioni più efficienti, più efficaci. E come sono le cose fatte in questo modo? Buone. Dal punto di vista nutrizionale sono equivalenti a quelle normali, ma a volte ci sono delle situazioni particolari. Per esempio, le parlava del pomodoro di Pachino,
sì,
che vivendo in zone dove c'è l'acqua salmastra poi acquisisce quel sapore perché poverino è stressato.
Ecco, vedi?
Fa fatica. E quindi è saporito, si concentra. Mentre lo stesso cultivar fatto in Olanda diventa un pomodorone di quelli grossissimi, però non ha lo stesso sapore.
Vedi? Tu pensa.
Io sono qui che io non so distinguere un ranuncolo da un ramarro. E...
Ma niente, con la R c'era la R. È così. Però vedi, ognuno il suo. E tu hai fatto una bellissima chiacchierata con Stefania De Pascali, che ritroviamo dopo Born in the USA.
L'ho chiesto di The Martian. Io ho una scena in mente, la scena della patata.
Eccola!
Detto così, no.
Torniamoci
dopo per me.
La missione esplorativa doveva durare 31 sol, per sicurezza hanno mandato viveri per 68 sol, la quantità per 6 persone, ma ci sono solo io, quindi ne ho per 300 sol, anche se penso di poter arrivare a 400 se li raziono. Quindi devo scoprire come fare a coltivare del cibo per 3 anni su un pianeta in cui non cresce nulla. Per fortuna
io sono un botanico.
Marte
dovrà avere paura dei miei poteri fitologici.
E insomma, il tuo sopravvissuto The Martian parla proprio di questo. C'è poi la scena dove va a coltivare le patate e deve mettere giù un fertilizzante che puzza abbastanza.
Esatto, è uno di quei profumi memorabili.
Esatto.
È una delle più belle scene del film. E io ho colto l'occasione, visto che avevo a disposizione un'esperta del settore, ho chiesto, ma la scena di The Martian, quella dove lui pianta le patate nel suolo marziano e lo fertilizza usando gli scarti organici,
infatti poi
dei
fa il
suoi
commento.
Compagni,
sì.
E la sua risposta è stata, beh, sentiamolo insieme.
Beh, allora, The Martian assicura, a parte il fatto che il mio libro si chiama Piantare patate su Marte, il lungo viaggio dell'agricoltura, sicuramente il riferimento a The Martian c'è. Sicuramente il film ha il grande, come dire, il grande merito di aver riportato alla ribalta una cosa importantissima per l'esplorazione spaziale, cioè la sopravvivenza. Quindi non a caso il protagonista è quello che lui definisce un botanico, ma in realtà è un agronomo, che per sopravvivere coltiva piante, in particolare coltiva patate. Molte delle cose che sono presenti nel film sono effettivamente realistiche, cioè sono sistemi a cui noi lavoriamo, perché molto spesso tra scienza e fantascienza c'è veramente un sottilissimo velo che il tempo poi elimina, quindi a volte viene prima la fantascienza, a volte addirittura la scienza è in grado di anticipare la fantascienza.
Che carino, bella questa cosa.
Bello.
Quindi una volta tanto un film di fantascienza che arriva da Hollywood ed è quasi completamente corretto.
Facciamoli sentire ancora il pezzo del il vero problema per la coltivazione era l'acqua. Allora come si ingegna?
Il problema è l'acqua. Ho creato 126 metri quadrati di terreno, ma per diventare fertile il terreno ha bisogno di 40 litri d'acqua per metro cubo, quindi ho bisogno di molta più acqua.
Un casino.
Per fortuna ho la ricetta. Prendi dell'idrogeno, aggiungi dell'ossigeno e bruci.
Semplice,
no?
Che
ci vuole?
Centinaia di litri di idrazina inutilizzata nelle medicine. Rilascerò l'idrazina sull'iridio che agirà da catalizzatore, trasformandola in azoto e idrogeno.
È complicato.
Dopodiché dirigerò l'idrogeno verso un'area circoscritta e lo brucerò.
Ecco.
Fortunatamente nella storia dell'umanità non è mai successo niente di brutto. Aver dato fuoco all'idrogeno.
Aiuto, aiuto. La NASA odia il fuoco, dice.
Sì, sì,
e insomma,
sì.
Un tema, quasi è più facile fare l'orto qua da noi, no?
Decisamente, ecco. Tutto molto più facile sulla Terra. Forse noi non ci rendiamo conto di quanto benessere abbiamo gratis, diamo per scontato, e invece quando vai in qualunque altro posto dell'universo devi portarti tutto e non c'è niente, non c'è aria da respirare, non c'è una temperatura adeguata, passerai tutta la tua vita dentro una tuta spaziale se vuoi uscire, perché o stai dentro la tua casetta o appena esci, apri la porta di casa,
radiazioni,
c'è. Esatto.
Cose
non è facile.
E allora trattiamo bene il nostro pianeta,
esatto.
Abbiamone rispetto.
Questo è il messaggio fondamentale che è arrivato da questo incontro, da questa giornata, serie di giornate di incontro che riguardano appunto il cibo e la scienza e l'agricoltura. E c'è un'ultima domanda che hai detto, ma tutto molto bello questo, magari poi ci torniamo fra un attimo,
certo.
Perché la domanda è interessantissima, tutta questa ricerca per portare il cibo per gli astronauti, ma ci sono delle ricadute concrete da noi? Cioè questa cosa poi ha delle applicazioni terrene, se posso fare questo gioco di parole, e la risposta è sì, ma è più articolata ovviamente, perché Stefano Di Pascale, come è nella sua competenza, sa spiegare bene le cose.
Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record? And all of your thoughts are spinning on repeat. And all you wanna do is flip the switch on the dashboard. And the air fills up with possibilities. No more feeling low, low, low. Riding solo, low. Yeah, I found the one for me. Eh, I found the recipe. No more feeling low. You know, I never felt this way. Eh, gotta be my
something that we can dance to. Turn his driveway into Abbey Road at night. And you don't skip a beat, life is sweet since the day I asked you. And I'll start to think that we might be alright. No more feeling low.
Tra l'altro, dunque, un festival Food and Science, Coltiviamo la conoscenza, sì. Che si è svolto a Mantova. Paolo è stato anche relatore e mi piace il fatto che poi ci si parla, perché tante volte ci sono delle competizioni tra scienziati, tra ricercatori. Invece hai detto, è stato molto bello chiacchierare con la professoressa Stefania De Pascale, e io ho intervistato lei, e lei ha chiacchierato con me, ha intervistato me. Tu invece hai parlato di quella che è la tua passione.
Sì, il programma Artemis, quindi il ritorno alla Luna, e abbiamo parlato soprattutto delle ricadute scientifiche, cioè perché gli astronauti, uno magari non ci fa caso, no? Tutti hanno visto il vasetto di questa crema spalmabile che viaggiava nella cabina, molti hanno visto, come dire, il lato più spettacolare, più emotivo, umano, ma c'è anche un lato scientifico che fondamentalmente significa che tu, come astronauta, sei il ricercatore, ma sei anche contemporaneamente la cavia degli esperimenti. Quindi, per esempio, gli astronauti sono andati intorno alla Luna con dei braccialetti speciali che rilevano tutti i movimenti. È un po' come un contapassi, tipo i Fitbit, per intenderci, questi braccialetti di fitness. Però è messo sul polso perché nello spazio non usi le gambe. Ti muovi principalmente usando le braccia,
certo.
Sei in assenza di peso. E poi hanno dei sistemi di monitoraggio per le radiazioni, hanno dei sistemi di monitoraggio di quello che mangiano, e soprattutto la sfida è più grossa, è la convivenza, perché sei isolato dal resto della Terra, perché se la vedi fuori dal finestrino, tutta la gente che conosci sta là, in quella falce piccolina che sta lontanissimo in un angolino, e poi hai tre persone in fianco a te che sono i tuoi compagni di viaggio e stanno letteralmente in fianco a te, giusto per capire. Fate un esperimento anche a casa, se volete. Provate a tracciare per terra un quadrato di 2,10 metri. Diciamo 2 metri. Ecco.
Aiuto.
2 metri e poi altezza stessa quantità. Quindi 2 metri più per 2 metri per 2 metri. Metteteci 4 persone dentro. Ecco, questo è lo spazio. Sono 9 metri cubi che sono disponibili nella cabina della capsula spaziale Orion. E questa è una di quelle spaziose. Perché ai tempi dell'Apollo io sono stato dentro una copia di questi, in scala naturale, di questi veicoli, e effettivamente era claustrofobico al massimo. Teniamo presente anche che la toilette di bordo nelle capsule Apollo non c'era, e non vi racconto come si risolveva questo problema in modo complicato, ma mentre nelle nuove capsule, questo è il grande passo avanti, ci abbiamo aspettato 50 anni anche per avere la toilette a bordo finalmente.
Mamma mia.
E che poi si è messa un po' intasata, ma è un'altra storia. E il risultato è che c'è una cabina sotto, tipo toilette d'aereo, ma più stretta ancora, e vai là. Però sei a stretto contatto con i tuoi compagni. Ma loro l'hanno presa molto sportivamente, hanno detto una cosa bellissima. Hanno detto, noi siamo partiti che eravamo amici. E siamo tornati che siamo migliori amici l'un dell'altro.
Eh beh, perché poi lì vivi proprio tutto in modo simbiotico.
O diventi amico,
o
non ti puoi più vedere.
Odi. Esatto. Ma ti capita, no? A volte di partire in vacanza con degli amici, sì. E durante la vacanza dici, no, basta, non la sopporto più. Lo butti fuori dalla navicella, non puoi.
No, non è consigliabile.
Anche le signore che a volte non vogliono andare in bagno perché si vergognano. Cioè, lì non ci sono scuse. No. Cosa fai? Muori con la pancia che esplode.
No, Cristina Cook è una delle la donna che era a bordo è assolutamente sportiva, abituata, lei ha già vissuto sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi sa esattamente come, cosa si fa, cosa succede e come comportarsi.
Non sono temi decisamente scontati, no. Paolo, hai raccontato tutto e dicevi anche i temi medici, no? Dici, a volte fanno da cavia per sviluppare nuove tecniche, ecco. Dicevi anche questo aspetto medico era molto interessante.
Infatti, perché molta gente dice, ma come spendiamo un sacco di soldi per andare allo spazio? Perché? Perché ci sono delle ricadute molto rapide e pratiche. Faccio un esempio, gli strumenti scientifici, gli strumenti medici che servono, per esempio un ecografo che serve nello spazio, deve essere il più leggero possibile, il più miniaturizzato possibile, il più affidabile possibile, deve essere a batteria, deve funzionare in condizioni difficili. E quindi lo sforzo che fai per costruire un ecografo che funzioni sulla stazione spaziale è quello che poi puoi riciclare per portare un ecografo in valigetta, per cui in mezzo al nulla, in qualunque paese del mondo, puoi avere la possibilità di fare un'ecografia tascabile, wow. Invece di dire no, devi farti 500 km a piedi perché l'ospedale più vicino con un ecografo grande come una stanza è lì. Quindi sono ricadute dirette. Faccio un altro esempio altrettanto veloce. I test immunitari. Sappiamo che nello spazio il sistema immunitario cade, ha dei grossi problemi. Riemergono virus latenti. Non è life, questa è scienza. E varicella, per esempio, herpes può ricomparire. È successo già agli inquilini della stazione spaziale. Beh, per avere tracciamento del sistema immunitario si usano dei libriccini che hanno delle foglie, dei fogli umidificabili. E praticamente li metti in bocca, assorbono la tua saliva e registrano e conservano fino al ritorno lo status del tuo sistema immunitario. Quindi senza refrigerazione, e anche qui queste sono cose che possiamo applicare in condizioni e in paesi dove la refrigerazione e le strutture ospedaliere standard non ci sono.
Quindi non è un'analisi che ti fanno in tempo reale dalla Terra.
Esatto.
Però insomma è un...
Al ritorno la fai.
Caspita, Paolo.
Notevole, bravi.
Notevole. Capisci perché sono passati 50 anni prima di ripartire?
Sì.
Perché dovevano garantire anche lo stato di salute, creare delle situazioni un po' più agevoli per quanto possibile.
E soprattutto adesso ci vogliamo tornare con degli esseri umani normali, non dei super uomini fortissimi, capaci di flettere una tuta rigidissima. Oggi è per questo che è tutto così complicato e ci è voluto così tanto tempo. E anche perché ci sono molti meno soldi rispetto all'epoca Kennedy degli anni 60.
Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Yeah.
Dai, mandiamo anche un saluto a chi ti manda un saluto, Gianluca, nella fattispecie, che ci scrive da Castelvetro di Modena. Dice un caro saluto all'amico Paolo, ecco.
Grazie.
Anche per il bellissimo libro, si complimenta con te, l'ultimo libro dedicato alla missione Artemis o Artemis, chi dir si voglia, una delle missioni, perché sappiamo, esatto, si va a 5, giusto?
Sì, sì, beh, almeno fino a 5, poi non si sa.
Non si sa.
Il direttore della NASA ha detto vorremmo anche arrivare a 100, se le cose vanno bene.
Con tutti noi su, poi, nei viaggi di vacanze. Dove vai in vacanza? Bah, vado sulla Luna, no, vado su Marte, vado... Okay.
Vedremo come vanno le cose, perché il budget della NASA, l'amministrazione Trump lo ha ancora una volta tentato di falcidiare, però il Congresso sta intervenendo per ripianare. Quindi vedremo come vanno le cose. Noi siamo qui a godersi l'avventura.
Esatto. E reduce dal tuo Food and Science Festival, Paolo, cosa ti porti a casa?
Ah, io mi porto a casa una risposta molto bella, che è l'ultimo intervento della professoressa De Pascale, che spiega una cosa importante, perché noi pensiamo alla ricerca per lo spazio e per il progresso, l'esplorazione del cosmo, eccetera, però queste cose hanno un ritorno diretto anche qui su di noi, sulla Terra, anche in campo agricolo, quindi ce lo facciamo spiegare direttamente.
Grazie veramente per questa domanda, perché è una domanda a cui tengo tanto. Il mio motto è piante nello spazio, più spazio alle piante sulla Terra, proprio perché la ricerca spaziale produce conoscenze e tecnologie che ci consentiranno non solo di rendere l'agricoltura terrestre più sostenibile, ma anche di conquistare spazio alle piante sulla Terra, perché cosa c'è di più estremo di Marte al momento, e quindi di coltivare in ambienti estremi terrestri, come per esempio i poli, i deserti, ma anche le nostre megalopoli. Pensiamo alle vertical farm, che oggi sono presenti in tante megalopoli asiatiche e americane. Mi piace ricordare che la prima coltivazione di piante in verticale è stata ipotizzata e realizzata nell'ambito della ricerca sull'agricoltura spaziale al Kennedy Space Center, così come è un brevetto, nasce da un brevetto della NASA degli anni 90, l'utilizzo dei LED per l'illuminazione artificiale delle piante, cosa che oggi è anche utilizzata in ambiente terrestre, nelle serre appunto terrestri.
Ecco, quindi adesso abbiamo la risposta: quello che fai nello spazio lo ottieni e lo coltivi direttamente anche sulla Terra.
Ricordiamo il libro della professoressa De Pascale, che tu hai, sì, con te proprio fisicamente.
Sì, eccolo qua, Piantare patate su Marte.
Bellissimo. Che fa molto ridere, esatto.
Il lungo viaggio dell'agricoltura.
Bellissimo. Paolo, ancora una cosa, ti prego, prima di salutarci, sì, tu hai parlato di tanti temi, ce n'è uno che avevamo in sospeso per abbiamo detto tutto per Artemis, sì.
Sì, sì, quasi tutto. Ci sono alcune piccole cose che è importante ricordare. Quando si va nello spazio, i soldi non vengono spesi nello spazio, ma vengono spesi in stipendi. Questa è una cosa che abbiamo sottolineato. Abbiamo fatto un piccolo esperimento anche lì. Fatto vedere il budget americano e poi la NASA rispetto a una banconota. E il budget della NASA è una strisciolina di meno di un millimetro di una qualsiasi banconota,
ecco,
rispetto a quello che si spende in, che so, armamenti, pensioni, istruzione. Eppure con quella fettina si riesce a fare tantissimo.
Grandi
Infatti
progressi.
Uno dei settori che ha il maggior numero di ricadute e di ritorno sull'investimento fatto nella ricerca.
Grazie per ritornare sempre da noi il lunedì per Niente Panico. Ti ritroviamo anche nel podcast del Disinformatico, sì, che ho lanciato erroneamente all'inizio di questa settimana. Di cosa parli?
Sì. No, questo mese, perché il podcast ormai è mensile, parliamo di una cosa in particolare che mi affascina da molto tempo e riguarda soprattutto un tema che non conosciamo molto bene. Vado a recuperarla perché stavo cercando di improvvisare che cosa ho parlato, perché ne faccio talmente tanto.
No, ma infatti, perché poi avrai ancora dei prossimi appuntamenti anche
oltre. Eccolo qua, sì,
va,
sì,
bene.
È vero, le tastiere e le cuffie usate come grimaldelli. C'è una ricerca fatta da un istituto nazionale svizzero che riguarda proprio la sicurezza delle tastiere wireless, e salta fuori che si possono intercettare in molti casi, e ci sono marche più o meno affidabili di altre, e pagare tanto non significa necessariamente avere più sicurezza.
Perfetto, abbiamo penso detto tutto, ti diamo appuntamento la settimana prossima, Niente Panico, con nuove sorprese e tante curiosità. Grazie a Paolo, buona
giornata.
Grazie
Rosy, grazie a tutti, ciao.